Vediamo il primo piano di una sacca da viaggio, che ciondola goffamente, assicurata alla sella di un cavallo. Gli echi fragorosi dei tuoni accompagnano l'avanzare dell'animale, mentre i suoi zoccoli impattano il terreno, completamente fradicio. Man mano che l'inquadratura si allarga, osserviamo una figura ammantata che conduce il cavallo attraverso un sentiero boschivo. Quali dettagli scorgiamo di questo individuo man mano che scorriamo dal basso verso l'alto sulla sua figura?
Vediamo innanzitutto che ha un'andatura molto, molto stanca, perché in realtà è uscito fuori da una brutta situazione, ha combattuto, ha perso molto, e quell'oggetto è l'unico oggetto che per lui conta ancora, perché è l'unico che è riuscito a salvare, e con la mano riesce a tenerlo a sé con le poche forze che sono rimaste. La strada davanti a lui non sa dove lo porterà, però è l'unica strada che gli ha permesso di uscire dalla brutta situazione in cui si trovava. Ancora sente le urla di disperazione e di sofferenza dei suoi compagni, e purtroppo è l'unico che apparentemente ne è uscito fuori illeso, se così si può dire.
Hai viaggiato a lungo, i tuoi abiti sono pesanti di pioggia, e davanti a te, in mezzo alla vegetazione, scorgi un piccolo rifugio fatiscente. Quello che hai davanti ai tuoi occhi potrebbe essere l'unico luogo sicuro, forse, nel raggio di chilometri. Quasi come se ti attendesse questo luogo. La sua porta si apre lentamente, scricchiolando. Al suo interno, una figura abbracciata dall'oscurità ti accoglie con un sorriso sinistro. Porge una mano che fuoriesce dalla tenebra. Ti invita a entrare.
Io per un attimo sono dubbioso, ma la stanchezza è veramente tanta. La disperazione mi sta per prendere. Di solito in queste situazioni avrei tirato fuori la spada. Avrei probabilmente sfidato più che il mio nemico la sorte, perché poi non sai mai quanto il nemico che hai di fronte possa essere più potente di te. Ma in questa specifica situazione non riesco a far altro che abbracciare quello che c'è oltre la mano, e quindi la tenebra. Con un sorriso accennato mi rilasso in ogni muscolo del mio corpo e tendo anch'io la mano.
E a questo punto direi ben trovate amiche e ben trovati amici per questo 15° episodio della 3ª stagione dell'Antro del Dungeon Master. Nella puntata di oggi andremo ad esplorare ed approfondire una tematica che personalmente ho sempre trovato molto interessante, ovvero la possibilità di dare un'impronta cinematografica alle nostre sessioni. Può la figura del narratore nei giochi di ruolo essere paragonata a quella di un regista di un film o di una serie TV? Per parlare di questo tema, ho voluto invitare fra le mura dell'antro, con questo gesto un po' inquietante, un regista televisivo, nonché un Dungeon Master, che sta facendo parlare molto di sé grazie a una campagna di Dungeons & Dragons che viene giocata ogni martedì sera sul suo canale Twitch. Care amiche e cari amici dell'antro, è con immenso piacere che sono a dare il benvenuto sul nostro podcast a Claudio Di Biagio. Ciao Claudio, come stai?
Ciao, molto molto bene, molto bene. Adesso sono più tranquillo perché sono sopravvissuto alla battaglia, il cavallo è fuori che riposa e mi godo le tenebre e mi godo l'antro, quindi assolutamente è tutto meraviglioso.
Io sono rimasto completamente estasiato da questo tuo nuovo progetto che stai portando su Twitch. Non è totalmente nuovo, a dire la verità, perché abbiamo già sentito parlare di Alexia, ma lascerei a te l'onore e il piacere di raccontarci un po' di più di questo progetto.
Grazie. Assolutamente. Allora, Alexia è un mondo originale creato da me con l'aiuto di altre persone che sono Azzurra e Pier Giorgio, che sono due ragazzi che collaborano appunto alla scrittura, alla creazione di eventi, personaggi, di luoghi all'interno di questo mondo. È un mondo enorme, sia nello spazio che nel tempo, e il primo bisogno che ho dovuto soddisfare è quello di creare una lore, quindi una genesi al mondo, dividendolo in ere e cercando di capire cosa avesse in comune col nostro mondo e cosa invece fosse nuovo. La regola principale di questo mondo è che esistono gli pneuma, che sono delle manifestazioni emotive che possono materializzarsi davanti a chiunque nel momento in cui appunto si prova una forte emozione di qualsiasi natura. Queste manifestazioni emotive possono essere amichevoli o possono diventare dei nemici da dover combattere, proprio come le emozioni. Diciamo che in generale quello che io sto cercando di fare attraverso il gioco di ruolo, attraverso Dungeons & Dragons, è raccontare delle storie all'interno di un mondo fantastico che ho creato, che ha molti appigli nella letteratura, nel cinema che mi piace e anche nel mondo reale, tant'è che la seconda campagna che sto giocando, la prima è finita qualche mese fa, e la seconda è iniziata un paio di settimane fa, il 5 aprile, hanno degli argomenti molto vicini al nostro mondo. Questa in particolare, la seconda, parla di cambiamento climatico, quindi di energia, di come effettivamente si può imparare a capire, controllare e sfruttare nel modo migliore l'energia, ed è quello che noi dovremmo fare nel nostro mondo. E quindi i personaggi protagonisti, la compagnia di eroi protagonisti, sta affrontando un'avventura in una parte di Alexeia che, insomma, ha dei grossi problemi con l'energia.
Che intreccio interessante, nel senso abbracciare una tematica estremamente attuale in un mondo condiviso, in una narrazione condivisa e immaginaria attraverso il gioco. È molto bella questa cosa e si è visto poco. Una campagna di Actual Play che raccontasse una tematica attuale attraverso un contesto completamente fantasioso. Certo. Questa è una sfida interessante, anche come master, riuscire a emozionare nel raccontare una storia che può diventare davvero molto complessa, molto profonda. Quindi intanto complimenti per questo progetto, Claudio, ma adesso ti faccio una domanda. Grazie. Un po' classica, una domanda che ho fatto a tutti, a tutte le persone che sono venute a trovarmi qui all'antro, ovvero come è nato tutto, come è iniziato questa scoperta nei confronti di Dungeons & Dragons e del mondo dei giochi di ruolo in generale?
Allora, la cosa incredibile è che io ovviamente ho 34 anni quest'anno e in realtà io gioco da quando ne ho 15, quindi ho iniziato con la 3, poi la 3.5 e poi sono approdato alla 5 con quello che in realtà è successo a tanti della mia generazione, appunto gli oggi trentenni. Ho avuto un periodo in cui mi sono allontanato dal gioco di ruolo e anche dal gioco da tavola, che sono le mie due grandi passioni, che potrei fare solo questo tutto il giorno, tutti i giorni, e andrebbe bene così. Basta, mi dai da mangiare, da bere, mi fai giocare e sto bene. Il problema è che poi inizi a lavorare, iniziano i problemi, iniziano le cose della vita e ti scordi di quanto possa essere meraviglioso immergerti in una storia insieme ad altre persone. E quindi poi ho ripreso, diciamo, in mano questa mia grande passione pochi anni fa, in realtà poco prima della pandemia. È stato strano perché in realtà poco prima della pandemia ho fatto la mia prima nuova campagna di D&D da giocatore, poi ne ho fatto un'altra che si è allungata durante la pandemia e da lì ho detto, ah cavolo, io forse voglio fare qualcosa di mio. E non sono mai stato un master e non mi considero un master tecnico, tante regole a volte mi sfuggono, devo impararle, le sto imparando, ma quello che so fare è scrivere storie ed è il mio lavoro, facendo regia e sceneggiatura, e quindi sopperisco a una mancanza tecnica con una capacità di improvvisazione e di storytelling che va sempre ad incastro in quello che può essere un racconto ed un mondo che ha delle regole. Le regole ce le ho, so quello che voglio raccontare, so dove voglio portare il pensiero del pubblico e dei giocatori per lasciare loro la libertà di scelta. La cosa secondo me molto importante in Dungeons & Dragons e in generale in tutti i giochi di ruolo è porre il personaggio, quindi il giocatore, davanti a delle scelte che non devono essere necessariamente il bene e il male, la vita o la morte, scelte anche piccole. La prima campagna che ho fatto di Alexeia non cambiava le sorti del mondo qualora i personaggi avessero risolto la missione, ma cambiava la loro sorte e in parte la sorte del mondo. E questa è una cosa molto importante perché rivela una verità e una complessità allo stesso momento, una profondità nel gioco di ruolo che può essere molto vicino alla complessità della vita vera, della vita quotidiana.
Hai abbracciato tanti argomenti diversi.
Sì, infatti sì, ho detto un sacco di roba. Sì.
E su ognuno mi piacerebbe fare un approfondimento devastante.
Vai!
Partirei dal tema della scrittura.
Sì.
Perché scrivere una campagna, prepararla, molto spesso rischia di diventare quasi uno svantaggio, nel senso che ti rinchiudi in un contesto, forse rinchiudi non è la parola esatta, ma rischi di crearti delle barriere, dei preconcetti,
certo,
che nel momento in cui vai a vivere una narrazione condivisa con altre persone, rischiano di diventare dei veri e propri limiti,
certo,
nei confronti della storia che vogliamo raccontare tutti insieme. Da questo punto di vista, io, essendo una persona che ha sempre scritto tantissimo, ma ha scritto principalmente racconti, all'inizio della mia esperienza come giocatore di ruolo e come master, tendevo proprio a creare questi muri, questi limiti, perché la storia sembrava la mia, pensavo di dover far vivere questa mia storia ai giocatori. Poi con il tempo, invece, ho scoperto che era molto più interessante andarla a costruire tutti insieme questa storia.
Certo.
Mi chiedevo, dato che hai fatto il paragone con la sceneggiatura, ci si immagina il ruolo del narratore nei giochi di ruolo molto simile a quello che potrebbe avere un regista di un film o di una serie TV. Ma in questa serie TV i giocatori potrebbero essere considerati i protagonisti di questa produzione cinematografica immaginaria. La differenza sostanziale rispetto a un film è proprio che questa storia la stiamo costruendo, la stiamo raccontando tutti insieme. Tu che ne pensi di questa cosa? Come questo tuo punto di vista e la tua conoscenza del mondo cinematografico ha condizionato, comunque ha influito sul tuo modo di fare il master giocando di ruolo?
Molto, molto, perché in realtà poi dipende da quello che vuoi fare, nel senso che quando gioco una sessione, una campagna, magari per conto mio, con degli amici, senza avere il bisogno dell'intrattenimento, dello show, puoi avere una libertà diversa. Quello che invece faccio su Twitch è lasciare totale libertà ai giocatori di scelta, all'interno però effettivamente di alcuni, non limiti, ma confini, entro cui la storia si deve muovere, ma per molti motivi. Uno, perché hai un bisogno di organizzazione, di logistica. Adesso stiamo giocando con Guglielmo, Camilla, Adriano, Martina, che è la mia compagna, e loro lavorano tutti, sono molto impegnati. Riuscire a incastrare me e loro è stato un delirio, e quindi c'è un numero specifico di sessioni che faremo. E allora a quel punto la capacità da sceneggiatore mi ha molto aiutato, perché si basa tutto sulla percezione, cioè la percezione di avere il controllo della storia da parte del pubblico, da parte dei giocatori, da parte mia. Tutti e tre questi ruoli hanno la percezione di avere il controllo totale. Nessuno ne ha il totale controllo. Si incrociano in un flusso narrativo, secondo me funzionante in questo momento, almeno per il momento, tutti e tre i ruoli, e tutti e tre riescono a percepire di poter mandare avanti la storia. Ed è una cosa molto interessante, perché è un esperimento ovviamente di scrittura molto valido, secondo me, se vuoi fare scrittura cinematografica. Allo stesso tempo è molto divertente. Il secondo episodio, che è andato martedì scorso, aveva la possibilità, con un lancio di dadi, è andato in un certo modo, che i giocatori uscissero in un luogo piuttosto che un altro. Quando poi sono arrivati in questo luogo, la storia è iniziata proprio perché loro sono arrivati in quel luogo, e ovviamente si è attivata come se si attivasse un click all'interno di un film, un beat. E da adesso in poi la bellezza della storia sarà che loro hanno totale libertà all'interno di questa regione che ho creato per loro di decidere di fare quello che vorranno, anche abbandonare una missione piuttosto che un'altra.
Sì, quella che hai descritto è praticamente una campagna sandbox, no?
Esatto.
Un tipo di campagna che a me in passato ha spaventato moltissimo, perché, hai detto una cosa molto interessante, perché sentivo questa cessione estrema del controllo della storia ai giocatori. Mi impappino perché sono emozionatissimo come al solito.
Ma stai andando alla grande invece.
Ok, perfetto.
Proprietà di linguaggio e una tranquillità invece che mi entusiasmano.
Dai, quindi. Meno male.
Vai alla grandissima.
Ok.
Vai.
Un'altra cosa che hai nominato è questa sorta di sincronia, questa sorta di allineamento, che nel tuo caso ha una dimensione in più, che è quella del pubblico, che in qualche modo si allinea a quello che voi state vivendo nella storia e lancia delle scelte, delle proposte, perché gli spettatori possono interagire molto con sì. la campagna che state giocando. Quanto reputi importante e interessante questo allineamento all'interno di quello che è il teatro della mente condiviso? Ti faccio il classico degli esempi.
Vai.
Un giocatore descrive in prima persona le azioni del proprio personaggio e un altro le descrive in terza persona. Quindi nella nostra narrazione condivisa si crea questa sorta di disallineamento del punto di vista. Hai mai fatto caso, oppure hai mai preso accortezze particolari nei confronti di questo allineamento del teatro della mente?
Allora, in realtà dipende da quello che vuoi dalla partita, nel senso che credo sia una cosa che si debba decidere in qualche modo all'inizio, specialmente se c'è molta confidenza e molta tranquillità e anche magari anche voglia di uno svago, perché poi in realtà il gioco di ruolo è anche quello, no? Vai fuori con la testa in un mondo incredibile, quindi avere anche troppe regole sì, ma quando lo decidi. E quindi in realtà io l'accortezza la prendo in alcune delle dinamiche che possono succedere all'interno di una sessione, ma lascio molta libertà ai giocatori da questo punto di vista, anche perché il mio ruolo è poi a riprendere l'atmosfera e riprendere, in caso qualcuno non avesse l'accortezza di farlo, riprendere in mano la situazione per riportarla all'interno del teatro della mente, nell'allineamento di quello che è appunto una sessione. Quindi è meglio, più che descrivere e agire, è meglio parlare in prima persona rispetto a parlare in terza persona, ma in realtà non trovo nulla di sbagliato nel farlo, anzi nella situazione giusta e nell'attimo giusto c'è bisogno di quella cosa. Per esempio, ci sono molti momenti nelle campagne che faccio, specialmente i momenti più emotivi, quelli più emozionanti, perché ce ne sono, in cui automaticamente i personaggi riconoscono la serietà del momento. Ecco, più quello per me è importante, riconoscere la curva in cui si muove il gioco. Quando puoi effettivamente andare fuori dal personaggio, parlare in terza persona e disallinearti, e quando invece devi... E lo capisci, e ti ci porto io a capirlo con l'atmosfera, con la voce, con il tipo di racconto e col tipo di momento nel racconto, quando invece devi stare dentro qualcosa.
Tante cose, di nuovo, che mi hanno fatto accendere tante lampadine. La domanda che volevo farti, anche da un punto di vista strettamente incentrato sulla figura del narratore, ti sei mai immaginato o hai mai provato a descrivere le situazioni che affrontano i giocatori come se stessi effettivamente dirigendo un film? Le inquadrature che proietti nell'immaginario dei giocatori, le hai mai gestite attraverso primi piani, zoom, flashback? Queste situazioni tipicamente cinematografiche che fanno parte appunto della sfera registica. Se dico qualche blasfemia, perdonami, prego.
È una bella grande.
Però hai mai utilizzato questo metodo di narrazione per in qualche modo mettere dentro al gioco di ruolo le tue competenze registiche?
Allora, c'è una distinzione da fare. La parte di racconto visivo può essere benissimo effettuata attraverso la sceneggiatura e non la regia. Cioè, la prima regola per uno sceneggiatore è quello di non scrivere i punti macchina in una sceneggiatura, no? E quindi la maggior parte dei sceneggiatori fanno questa cosa, alcuni non la fanno, sbagliando tecnicamente, poi dipende dalla situazione ovviamente, però di base tecnicamente non dovresti scrivere dei punti macchina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che seppur tu stia scrivendo un film e quindi stia scrivendo qualcosa che poi verrà traslato in qualcosa di audiovisivo e quindi di visivo, tu non puoi permetterti di fare il lavoro del regista, però puoi raccontare una storia e puoi far concentrare l'attenzione del pubblico o di chi leggerà la sceneggiatura su quello che vuoi tu. E quindi descrivendo una lampadina che si accende e che vibra di un'energia che viene dalla terra, quella roba ti fa capire che sto vicino alla lampadina, senza dirti che tecnicamente è un primo piano, un piano stretto un piano stretto, un dettaglio sulla lampadina. E questa è la prima cosa, e questo lo faccio spesso, nel senso che nelle partite, nelle campagne, utilizzo molto le pause, il racconto, diciamo, di parola, ma non di punto macchina. Perché? Perché tutti gli altri strumenti che utilizzo come regista sono tutti gli altri che ho regista in mano, e cioè la musica, l'atmosfera visiva di colori o di mappe nel caso di D&D, di suoni, appunto le pause, l'acting, la messa in scena, anche i colpi di scena narrativi, quelli anche fanno molto. L'unica cosa che non dico mai sono proprio punti macchina. Facendo sceneggiatura e regia, so dividere le due cose e so come raccontarti qualcosa, fartelo immaginare senza doverti spiegare se lo stai vedendo con un primo piano, un piano largo, un carrello o chissà che cosa. Quindi sono due cose da distinguere per quanto mi riguarda, e mi trovo molto bene in questo perché ho il controllo poi di tutti gli altri strumenti, appunto, sonori, musicali.
Hai parlato di colpo di scena, avrei voluto arrivare a questo tema. Ci arriviamo tra un attimo. L'ultima domanda che ti faccio su questa gestione, in qualche modo anche della regia di una sessione. Io ho notato, seguendo le tue sessioni su Twitch, che tu alterni molto bene quei momenti in cui vediamo tutti i personaggi e quei momenti in cui ci concentriamo solamente su un personaggio, mantenendo pur sempre interessante la narrazione per tutti. Tu avresti un suggerimento per chi vuole concentrare la narrazione di questo racconto condiviso solamente su un personaggio o una parte del gruppo di personaggi in un momento della storia, senza renderlo completamente assente di interesse questo momento per gli altri, per le persone che non sono coinvolte sulla scena?
Beh, innanzitutto rendendo quei momenti essenziali per gli altri, quindi a livello narrativo, se hai strutturato un nodo tra i personaggi, un filo che li collega e che li collega alla storia, sarà molto facile fare in modo che i personaggi debbano poi ascoltare o stare attenti o comunque essere coinvolti in qualche modo, come possono, in quello che stai raccontando col singolo personaggio o col mini gruppo di tutto il gruppo. La seconda cosa, e questo magari più verso il pubblico, è rendere quel momento specifico, proprio i punti specifici della storia dove sarebbe molto più facile o molto più sbagliato dire a tutti la cosa che stai dicendo a uno. E quindi una dinamica che si usa spesso nei film è quella di dividere il gruppo, no? In un horror o comunque in qualsiasi, anche nelle indagini, no? nei crime, nelle deception, si dividono i gruppi e ognuno prende una strada e poi tu vai a vedere, a analizzare quello che tutti i gruppi hanno o i singoli hanno scoperto. Quei momenti in realtà cosa vanno a fare? Vanno a completare comunque un atto narrativo che, qualora ci fossero stati tutti i personaggi, sarebbe comunque stato completo. Come a dire, sono 5 pezzettini di una storia che o li racconti insieme o li racconti divisi, sono tutti essenziali per arrivare al 6° pezzo, quindi avendoli poi uniti tutti puoi andare avanti. E quindi il gioco è far finta che siano da soli questi personaggi, ma in realtà sta succedendo a tutti quella cosa, perché in realtà è proprio quella la dinamica che doveva succedere in quel momento a quel personaggio.
Certo, è una cosa che mi piace moltissimo fare, separare
divertente
i personaggi durante la narrazione, anche perché poi inizia ad alternare le scene e al picco di tensione di una scena
esattamente
ci spostiamo dall'altra parte.
Molto divertente, perché ti crea una curva anche dinamica sicuramente nella storia, quindi è una cosa che attira molto, che incuriosisce, che tiene alta la tensione e l'attenzione, secondo me.
Sì. Ecco, a proposito di cliffhanger, spesso tu chiudi le sessioni con questi momenti
e mo?
E non vedi l'ora che arrivi la prossima sessione. Questa è una cosa che dissi nel mio primissimo video su YouTube, che però pensavo di avere semplificato troppo, nel senso che la costruzione di un colpo di scena nei giochi di ruolo non è così banale.
No.
Non è, tra virgolette, facile come potrebbe essere scrivere un colpo di scena.
Certo.
Perché hai talmente tante variabili in gioco che il tuo colpo di scena che avevi preparato può saltare in aria 5 minuti dopo l'inizio della sessione.
Non sai quante volte, ma praticamente quasi sempre succede, è una roba allucinante, colpa dei giocatori sempre.
È difficile preparare un colpo di scena e forse diventa più facile costruirlo mentre giochi, soprattutto per il narratore che sta osservando quello che sta succedendo e sta raccogliendo quegli elementi, li sta mettendo insieme per poi collegarsi al contesto che aveva preparato per tirare fuori la carta del colpo di scena verso la fine della sessione.
Esattamente.
Ma come cambia questo colpo di scena rispetto al cinema, secondo te? Perché molti fanno esempi cinematografici per dire ecco come si fa nel gioco di ruolo il colpo di scena.
Sì, 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 sì. Io ti posso dire questo, che è un'ottima domanda innanzitutto, perché è veramente una domanda che apre forse la più grande divisione che c'è tra un film e una sessione di GDR. Io lo costruisco così. Ho bisogno di punti tridimensionali in uno spazio tridimensionale del mio mondo che si muovono. E che in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, o con più modi e in più momenti, potrebbero incrociare la strada dei personaggi. E quindi tu, avendo delle sicurezze, delle liane a cui aggrapparti mentre viaggi nella storia, sai sempre che non cadrai, mai. E allora tu utilizzi qualcosa che magari sarebbe potuto succedere prima o dopo, in quel momento. Sono degli strumenti narrativi che tu hai, a volte sono personaggi, a volte sono dinamiche che succedono ai personaggi, a volte non è possibile farlo, e quindi quella sessione devi decidere di chiuderla in un certo modo per poi aprirla, e quindi pompi magari un momento che invece sarebbe dovuto essere un po' meno pompato. Ovviamente questo è anche parte dello show, dell'intrattenimento e della capacità di storytelling, ma se posso dare un consiglio a chi magari vuole creare degli ottimi plot twist nei GDR, fidatevi di quello che avete pensato e che si sta muovendo a prescindere dai personaggi all'interno del mondo. Create dei punti fermi nello spazio tridimensionale che potrebbero muoversi e potrebbero avvicinarsi o allontanarsi dai personaggi. Questo causerà sicuramente qualcosa di interessante, causerà sicuramente un plot twist o comunque un cliffhanger finale.
E devono essere punti atemporali, nel senso che sono situazioni che possono avere un tempo indefinito e possono essere utilizzate in qualsiasi momento della storia.
Esatto.
Più o meno è questo quello che intendi con strumenti narrativi, il colpo di scena come strumento per la narrazione.
Assolutamente. È come avere un mostro da buttare. È come proprio avere un mostro da buttare contro i giocatori. Cioè, ti sei preparato la scheda del Colleen, che è il mostro che ho fatto affrontare nella seconda puntata. Quella roba là magari non era da storia, l'avevi preparata perché a un certo punto avevi bisogno di un incontro molto duro nel momento più sbagliato per i personaggi. Ecco, così, e non deve essere sempre uno scontro e non deve essere sempre qualcosa di forzato, però è un esempio, diciamo, estremo per capire come anche la parola detta da un personaggio o l'arrivo del re o una tempesta che si sta avvicinando sono degli elementi che se legati al mondo, alla storia, ai personaggi che avranno una conseguenza nello storytelling che state avendo, possono tornarvi utili e possono uscire fuori proprio quando vi servono.
Io sono partito a fare degli svarioni mistici su tutti gli elementi che ho utilizzato nelle mie campagne come colpi di scena. Probabilmente non avevo mai pensato al colpo di scena come una carta da giocare in maniera atemporale.
Sì, sei tu che gli dai un'identità temporale o spaziale, perché in realtà uno sceneggiatore, Blake Snyder, che è morto purtroppo prematuramente prima di averci detto tutto, però ha detto in Save the Cat, che è un manuale di sceneggiatura molto interessante, secondo me è una cosa fichissima, cioè la Save the Cat, lui la chiamava quella scena che a un certo punto, scrivendo la sceneggiatura o la scaletta o il soggetto, arrivava e di cui non aveva ancora un'identità spazio-temporale lo sceneggiatore, cioè qui ho proprio bisogno di una Save the Cat, cioè una scena in cui succede una cosa tipo salvare il gatto sull'albero. E allora metteva il punto Save the Cat e andava avanti nella sceneggiatura. Quella scena poi sarebbe diventata essenziale, o comunque sarebbe diventata qualcosa, avrebbe avuto un'identità nel momento in cui lui avesse trovato il modo di farlo e il motivo per farlo. Questa cosa è una roba che io utilizzo anche nei GDR, cioè ho dei Save the Cat al mio arco e lancio questi gatti da salvare in giro per la campagna.
Fantastico. Questa mi è piaciuta molto, perché mi ha offerto un punto di vista che non avevo ancora approfondito completamente sull'utilizzo del colpo di scena come strumento, che può essere preparato in questa maniera come ci hai appena descritto, può essere veramente utilizzato in N circostanze.
Certo.
Quindi tu non sei obbligato ad avere quella situazione con quel contesto, ma può andare dietro alla situazione, al contesto che si è venuto a creare in merito alle scelte dei giocatori.
Assolutamente.
Questo è super.
È divertente poi, perché poi in realtà sorprende anche te, quindi diventa veramente una dinamica molto divertente.
Sì, infatti secondo me la questione per divertirsi come narratore, come master, perché molto spesso si immagina il master come quello che si deve fare il mazzo perché deve preparare tutto, eccetera.
È vero.
È vero.
C'è anche questo, eh.
C'è comunque un modo per alleggerire l'esperienza.
Certo.
Ed è proprio il concedersi di essere sorpresi da ogni cosa.
Bravissimo.
Durante un viaggio, durante un'esplorazione, il master deve viaggiare insieme ai personaggi. Quindi lui è dentro al viaggio. Il master scopre il mondo di gioco attraverso il viaggio dei personaggi. Questo in alcuni giochi viene esaltato un sacco dalle meccaniche, pensa alle tabelle casuali,
certo,
ad esempio.
Certo.
Stessa cosa con il colpo di scena, ovvero, ok, vogliamo mettere un colpo di scena nella nostra narrazione? Lasciamo che sia qualcosa che ci sorprenda. E molto spesso possiamo lanciare la palla, oppure sollevarla ai giocatori, per permettere a loro di fare dei colpi di scena.
Mi succede spesso questa roba, ed è una cosa che adoro proprio, quando i giocatori hanno in mano, per esempio adoro giocare nei party uno stregone, perché la magia selvaggia è sempre qualcosa di incredibilmente potente, ed è successo già due volte nelle prime due sessioni che Luthien, la stregona Camilla, cambiasse le sorti di quello che avevo pensato. E lì, se hai il controllo del mondo, è divertente, perché puoi appunto sorprenderti e divertirti con il viaggio che intraprendi con loro.
L'imprevedibilità.
Sì.
Diciamo il punto chiave, l'entropia che c'è all'interno del gioco di ruolo è quella cosa, secondo me, che rende veramente magica l'esperienza rispetto all'essere semplicemente spettatore di una bella storia. Tu, Claudio, in Italia stai facendo qualcosa che sta dando una scossa agli equilibri di questo media. E Alezia sta avendo un impatto che finora in pochi hanno avuto. Avere 4.000 spettatori in live mentre giochi Dungeons & Dragons in Italia mi ha lasciato molto molto colpito. Non voglio dire sorpreso, perché per il tipo di costruzione che avete fatto dietro la presentazione del progetto di Alezia avete fatto delle robe straordinarie, poi magari se vuoi raccontarci qualcosa.
Certo.
Come stai vivendo questo momento? Come ti senti nell'essere uno dei primi che porta un pubblico vasto il gioco di ruolo?
Ma innanzitutto un ruolo grande tanto quanto tutte le persone che hanno preso parte a questo progetto, ed è una figata, perché poi è una mia idea, ma è un'idea che come al solito non esisterebbe se non ci fossero i collaboratori e anzi le menti e gli aiuti pratici dai quattro giocatori, che ovviamente portano un sacco di pubblico e un sacco di gente che vuole vedere, anche Twitch, che in qualche modo sta aiutando la campagna, tutti i collaboratori, quindi Paolo che è il 3D artist e l'art director con me, che ha pensato diciamo lo stile di 3D, lo Poli che è adorabile ed è veramente fenomenale per tutto quello che è stato il trailer in 3D, la voce di Maurizio Merluzzo, Benedetta che è la social media manager, Azzurra e Pigi, tutte le persone, i moderatori live, c'è veramente un sacco, Paola che è la ragazza che ha fatto tutte le illustrazioni, sta continuando a fare illustrazioni, anche quello, io ogni live faccio un riassunto perché è importante che le persone seguano le dinamiche, tutto quello che hanno compiuto i giocatori e i personaggi, e quindi lì c'è bisogno di impatto visivo e quindi di visualizzare quello che era la scorsa sessione, no? Sicuramente è incredibile perché faccio parte di un gruppo incredibile. Il mio sogno è andare molto oltre. Al momento sono molto felice di quello che sta succedendo, ma non mi basta. Vorrei che Alexia mi desse la possibilità di raccontare tutto il mondo e vorrei che tante persone entrassero con me in questo mondo a giocare. E quindi l'obiettivo è quello di creare proprio un luogo dove puoi entrare, prendere in mano l'avventura, scegliere su una mappa dove andare a salvare il mondo e sfidarti con gli altri per farlo. È un progetto a cui tengo molto, si stanno avvicinando molte persone, sono molto felice di questo e voglio anche guadagnarci, perché è un mondo che è mio ed è, voglio che resti mio e che abbia sempre la potenzialità di controllo e di creatività totale. Adoro condividere le cose belle che penso e quindi sicuramente c'è la possibilità per tante persone di entrare a far parte di questo mondo, sia come giocatori che come creatori. Non sarà un mondo chiuso al GDR o non sarà chiuso al GDR di Dungeons & Dragons, sarà un mondo che potrà ospitare qualsiasi tipo di narrazione.
Io sono rimasto molto colpito dal nostro discorso sui colpi di scena, è stata una chiacchierata veramente interessante. Spero veramente anche di averti regalato qualche minuto di compagnia piacevole.
Assolutamente sì.
Vogliamo ricordare a chi ci ascolta quando possono scoprire, come possono scoprire il mondo di Alexia?
Allora, Alexia ha un profilo Instagram, il mondo di Aleteia, TH, quindi il mondo di Aleteia. Lì trovate tutto, ci sono tutte le informazioni, sia per chi vuole iniziare a giocare a Dungeons & Dragons, ci sono dei D&D for Dummies, l'abbiamo chiamati, è una piccola serie, ne esistono già tantissimi, fatti molto bene in giro per YouTube, ma comodamente si possono scoprire le prime regole fondamentali del gioco. Ci sono tutti i link per andare a vedere le live già passate, sono ancora tutte caricate su Twitch e su YouTube, c'è un canale YouTube di Alexia che è dedicato appunto ad Alexia, si chiama sempre Il Mondo di Alexia, quindi trovate da Instagram tutto quanto e poi ogni martedì c'è una live su una nuova campagna, su una nuova sessione appunto della campagna e niente, quindi se venite insomma ci fa molto piacere farvi entrare in questo mondo molto molto bello ma in pericolo purtroppo e quindi lo dobbiamo salvare in qualche modo.
E vedremo se la nostra avventura ci porterà effettivamente a rendere Alexia un posto migliore. Speriamo che sia così. Claudio, grazie ancora per essere venuto a trovarci qui all'antro.
Grazie, grazie a te, grazie a tutto il tuo pubblico. Grazie mille, veramente.
E io vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia fino a questo momento e vi do appuntamento fra due venerdì, dalla solita ora alle 7 del mattino, qui, all'antro del Dungeon Master. A presto. Ciao.